E allora 8 e 14, sono le 8 e 14, cominciamo la rassegna stampa. Questi sono gli 87.9, abbiamo dato un occhio ai giornali e questa mattina si parla molto di accise e insomma delle dichiarazioni della Meloni prima delle elezioni e adesso, e si parla del voto del PD. E partiamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera titola alto: benzina, il caso delle accise, Meloni, tagli impossibili ora, finanziati altri aiuti, Bolzano risulta la città più cara. Questo è il titolo principale. L'opposizione invece critica la Premier per gli interventi promessi, come appunto preannunciavamo prima del voto. La spalla sinistra invece, l'editoriale di Antonio Polito, la regola di cambiare le regole, e questo è un editoriale che si riferisce al PD e appunto alle future primarie. E sulla destra invece troviamo un riquadro: caduti al fronte, 500 coscritti e Putin nomina un nuovo capo, quindi esteri. Ancora sotto, sicurezza pubblica a rischio per gli ultra, insomma, come si suol dire, il mostro in prima pagina: Giannini, capo della polizia, sicurezza pubblica a rischio per gli ultra. L'articolo è di Giovanni Bianconi. La possibilità che gli ultra di Roma e Napoli si potessero scontrare era nota, però non sapevamo dove e quando, ma il peggio è stato evitato, spiega il capo della polizia Giannini. Quello che è accaduto è gravissimo, continuano le indagini. Ancora sotto una storia di Milano: l'avvocato degli invalidi intascava risarcimenti. Invece l'immagine principale e centrale del Corriere è dedicata alle proteste. Paese nel caos, la presidente Baluarte indagata per genocidio, per strage di manifestanti, un agente bruciato vivo. Il Perù è nel caos per le proteste dopo l'arresto dell'ex presidente Pedro Castillo per il tentato golpe. La repressione fa strage fra i manifestanti con decine di morti, un poliziotto è stato bruciato vivo. La presidente Baluarte è accusata di genocidio. E con questo è tutto per il Corriere, e possiamo andare a vedere il Manifesto invece. Il Manifesto che dedica la sua pagina principale, cioè la sua immagine principale, come siamo abituati a vedere, diritti minori dai bambini migranti non accompagnati a piccoli schiavi nelle miniere fino ai giovani detenuti, nel rapporto sui diritti globali di Human Rights Watch, tutti gli abusi nei confronti dei figli di un dio minore. In Italia, rivolta per i farmaci nel carcere di Casal del Marmo. Eccoci, l'immagine è dedicata a una discarica in India, dove c'è un bambino appunto. E sotto invece, per il Lazio si conferma il campo stretto, quindi parliamo appunto del voto del PD. Oggi Conte presenta Donatella, cioè del voto del PD delle regionali. Conte presenta Donatella Bianchi, D'Amato non esclude l'allargamento ma dopo il voto. Sotto invece ecco le primarie del PD, primarie ai gazebo ma anche online. E sulla spalla destra, appunto troviamo un riquadro dedicato al Brasile: arrestati o cacciati via da Brasile tutti i capi della sicurezza, manette per il ministro locale Torres e il capo della polizia Vieira, tra gli altri, e chi non è arrestato è perché è stato licenziato. Così il paese risponde all'assalto di domenica. Sotto ancora esteri, però siamo in Ucraina: Putin cambia ancora, fedelissimi ai vertici militari. Nuovo rimpasto ai vertici delle forze armate russe, questo lo riportava anche il Corriere, questo un po' questo cambio di vertici. E ancora sotto si parla di delle armi dall'Italia, la Camusso in tanti contro la deriva bellicista, ora si può, approvata al Senato l'invio di armi all'Ucraina per tutto il 2023, intervista all'ex leader della CGIL. E poi un editoriale di Tommaso Di Francesco, armi all'Ucraina, ancora il caso, scusate, armi all'Ucraina, il caso paradossale di Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia. Con questo secondo me è tutto per il manifesto, se dall'altra parte del tavolo ci siamo passerei
alla stampa.
Alla stampa.
Alla stampa, anche qui abbiamo titolo alto, accise, Meloni si arrende, impossibile tagliarle ora. Mutui e prestiti ai massimi dal 2014, vola il costo degli alimentari. Sotto, migranti, la trappola del decreto sulle ONG, la vergogna dei porti sicuri. Una legge può indirizzare la condotta di coloro cui si rivolge, chiaramente indicare la volontà del legislatore, è la sua funzione, oppure può coprire di parole da cui magari non si può dissentire. Una volontà non detta, fatta filtrare come un messaggio per chi deve intendere, una volta che emerge poi dalla condotta concreta delle autorità dello Stato. Fa così il primo decreto legge di quest'anno. E si continua con la guerra, truppe USA a Ramstein e questa Europa fedele alla volontà dell'impero. E al centro invece abbiamo la testimonianza shock dell'attivista in cella da 4 anni, Iran, nell'inferno di Evin. Mattarella all'ambasciatore, sdegnati. Sergio Mattarella ieri ha manifestato pubblicamente e in forma abbastanza clamorosa la propria personale indignazione, virgolettato, per quanto sta accadendo in Iran. Si continua sulla spalla destra con l'intervento giusto per rinforzare l'asse tra NATO e Unione Europea per quanto riguarda appunto l'Ucraina. Quindi, caro direttore, l'aggressione russa all'Ucraina, come rilevato da tutti gli osservatori, ha cambiato lo scenario con il quale ci siamo confrontati negli ultimi anni e ha altresì condizionato le riflessioni in corso dalla NATO e nell'Unione Europea, pagina 29 della stampa sempre. Passando avanti alla prima pagina della Repubblica, si continua appunto sulle accise, un argomento diciamo centrale anche in questi giorni, le bugie di Meloni. La Premier nega di aver promesso l'abolizione dell'imposta statale sulla benzina, ma nel programma elettorale c'era Lega e Forza Italia che premono per abbassare i prezzi e i gestori degli impianti minacciano uno sciopero a fine mese. Le mani di Fratelli d'Italia sul turismo, ecco la rete di Lollobrigida. Questo è il titolo alto e il sottotitolo, il riassunto della prima pagina della Repubblica. Avanti, dunque, il governo no global manda solo Valditara al summit di Davos e poi pregi e difetti dello spoil system, cambiamolo così. Poi ci sono le primarie, le primarie saranno il 26 febbraio, altro titolo al centro della prima pagina della Repubblica, quindi PD sia al voto online con molte restrizioni e poi un punto di Stefano Folli, la sinistra che non c'è e il suo declino. Quindi diciamo che per la prima pagina della Repubblica anche è così, a parte insomma un'altra, sì, un'altra foto al centro della pagina. La scelta di Clarissa Ward fa discutere, inviata CNN al fronte incinta, migliaia di donne vivono così. L'emittente televisiva americana CNN decide di mantenere in Ucraina la sua inviata Clarissa Ward al quinto mese di gravidanza. Alle critiche la giornalista risponde: migliaia di donne ucraine vivono questa esperienza ogni giorno. Sulla spalla destra, sempre della Repubblica, abbiamo altri approfondimenti. Quindi Putin in difficoltà, si affida in Ucraina al fedele Gerasimov. Traffico aereo in tilt, misterioso blackout nei cieli dell'America e poi tiro al cinghiale per le vie di Genova, ma senza i cacciatori. Questa era la prima pagina della Repubblica.
E allora vediamo la prima pagina del Dubbio, e il Dubbio che apre e intercettazioni selvagge, Nordio non molla e Buongiorno si impunta sull'abuso d'ufficio. E invece subito sotto mettono in prima pagina appunto ancora la questione Cospito, uno stop dei giudici al 41 bis di Cospito, la via condivisa dal ministro e dai partiti. Insomma, questo è un articolo che sicuramente in rassegna andremo a leggere. Un altro che abbiamo visto di cui ne parla anche il Domani è la riforma, questa è un'intervista a Gianluigi Gatta, riforma sotto tiro sul penale, la terapia d'urto è il solo rimedio. Abbiamo visto che sul Domani ne parla invece c'è un articolo appunto che parla insomma della riforma. E con questo concluderei la lettura delle prime pagine e ci prepariamo per entrare nel merito. Scusate, ci eravamo scordati un quotidiano, il Fatto Quotidiano di cui volevamo rendere noto, che apre sicuramente appunto l'immagine principale dedicata al centrodestra, c'è questo fotomontaggio di Berlusconi, Salvini e Meloni con armi in mano e pompe di benzina, armi accese e poltrona, Forza Italia e Lega provocano Meloni, tutti contro tutti, video boomerang della Premier furiosa con gli alleati. Questo insomma è il titolo anche principale. Subito sopra invece si parla di 41 bis, anche qua tre boss basta 41 bis, ma il giudice dice no, e insomma dopo sicuramente lo andremo a leggere, però sembra sicuramente ricalcare, come siamo abituati a sentire dal Fatto Quotidiano, la propria vena giustizialista, e quindi insomma in questo momento insomma un titolo del genere dà sicuramente un significato diverso. Sotto ancora Cartabia, solo una multa a chi fa un pestaggio, queste sono le parole del PM Antonio De Nicolo, che evidentemente ci sarà un'intervista a pagina 9. E a destra invece ancora un altro riquadro, un'intervista a Henry De Luca, la destra aiuta gli evasori però sfrutta i giovani. Poi, come siamo abituati, l'editoriale sulla destra di Marco Travaglio titola Il Punto M, e invece in basso ci sono appunto la città torna ai russi, quindi siamo appunto nel conflitto, Soledad Wagner prende le miniere, ancora sotto una chiusura a Copenaghen dei chef Pier Angelini, costi alti, la cucina stellata non regge, e insomma sicuramente era la notizia del 41 bis che volevamo dare dal Fatto Quotidiano.
left or right, then go back tonight. Years go past me by, not know who am I. Looking through me eyes, through the sun we rise.
Allora, alle 8.34, dopo appunto che abbiamo visto un po' come si sviluppano i giornali al loro interno, partiamo da notizie degli esteri, siamo al Corriere della Sera e andiamo a vedere appunto quello che sta accadendo in Brasile, almeno come lo riporta il Corriere della Sera. Brasile, la capitale in stato d'assedio, ancora appelli alla lotta anti-Lula, alta la tensione intorno ai palazzi del potere, dubbi sul rientro di Bolsonaro dagli Stati Uniti. All'interno del palazzo presidenziale di Planalto, in una sala stracolma, Lula assiste al giuramento della prima ministra indigena del Brasile, Sonia Guaiara, e ha una grande corona di piume bianche intorno al volto e sa di fare la storia, mentre intorno a lei risuonano i canti del popolo nativo. Sa che il momento è cruciale per tutti i brasiliani, non permetteremo mai più un altro golpe, dice dal palco. Fuori però sembra di essere in guerra, file nere di carri armati e blindati della forza nazionale, l'unica di cui ora si fidi il presidente, decine di militari in tenuta antisommossa, elicotteri che sorvolano senza sosta il cuore politico di Brasile. Il governo ha scelto di barricarsi davanti alla minaccia di nuove manifestazioni nella capitale e in altre 24 città del paese. Per riprenderci il potere, diceva il messaggio che ieri circolava sui social network. Lula ieri è tornato a tuonare contro gli estremisti che domenica hanno preso d'assalto Congresso, Planalto e Tribunale Supremo. Virgolettato, posso solo considerarli come un gruppo di squilibrati, persone con poco senso del ridicolo, ha detto, lanciando l'ennesima frecciatina a Bolsonaro, senza citarlo. Purtroppo il presidente che ha lasciato il potere il 31 dicembre non vuole ancora ammettere la sconfitta. Ancora oggi ho visto due dichiarazioni che non ammettevano la sconfitta. Poche ore prima Bolsonaro aveva condiviso un video in cui si sosteneva che Lula non era stato eletto dal popolo ma scelto dal sistema. Poi lo aveva cancellato, ma il tweet era già diventato virale in rete. Rientrerà in patria l'ex presidente, che ha lasciato la clinica in Florida dove era stato ricoverato, a quanto pare contro il parere dei medici, e con lui ci sarà anche il suo ex ministro della giustizia Anderson Torres, di cui è già stato ordinato l'arresto. Hanno promesso di tornare, ma fino a ieri sera non si erano ancora imbarcati su un volo dagli USA. Sono invece già stati trasferiti in carcere gli autori dell'assalto di domenica. Dalle 1843 persone fermate, 1159 sono state arrestate, mentre altre 684, per lo più donne, bambini e anziani, sono state rilasciate per ordine del giudice del Tribunale Supremo Alexander de Morales. Ieri per tutto il giorno le navette della polizia penitenziaria hanno fatto la spola fra l'Accademia Nazionale, dove i fermati sono stati sottoposti per due giorni a una sorta di triage ospedaliero, e il carcere Fortezza di Papuda. Fino all'ultimo hanno urlato la loro rabbia contro il potere e il grande complotto elettorale, sventolando le bandiere del Brasile dai finestrini abbassati. Intanto cresce la consapevolezza che l'assalto non è stato per nulla spontaneo, ma ben pianificato e finanziato. Tra giornalisti si sono infiltrati nell'accampamento che per 60 giorni i bolsonaristi hanno abitato indisturbati proprio di fronte al quartier generale dell'esercito a Brasilia. Raccontano di una struttura molto ben organizzata, con baracche per dormire, bagni chimici e aree per mangiare. Chi ha finanziato tutto questo? Chi ha pagato le carovane di pullman che hanno trasportato da svariate e lontane località del Brasile i manifestanti fino alla capitale? Un venditore ambulante ha confessato alla polizia di aver ricevuto 400 reais, circa 72 euro, per andare a Brasile a far casino, virgolettato, senza sapere chi pagasse per il trasporto e l'alloggio, per quanto precario. Alla fine del giuramento di Sonia, anche Lula si copre il capo con una corona di piume blu. Lo sguardo un po' confuso, sembra invecchiato di 10 anni in appena 10 giorni. Il paese è diviso, il governo non potrà restare barricato per sempre, in Congresso non ha la maggioranza, e un sondaggio diffuso dall'istituto Atlas ha confermato che un brasiliano su 5 approva l'invasione e il saccheggio dei palazzi del potere. Governare per lui non sarà facile. E questo, appunto, insomma, è quanto riporta il Corriere di quanto sta accadendo questi giorni in Brasile, dove appunto Bolsonaro in realtà ancora non è tornato, e sembrerebbe che in realtà, per quanto ne allude il Corriere, che forse non tornerà, insomma, è quanto allude forse anche Lula, che non tornerà neanche proprio prossimamente. E ancora sull'altra pagina destra, questa è tutta la parte dedicata agli esteri, e c'è sicuramente un altro caso di cui si sta parlando molto, delle proteste di questi giorni, che siamo in Perù. Presidente indagata, proteste, morti, il caos del Perù nel dopo Castillo. Per comprendere quale caos regni sul Perù sarebbe sufficiente la cronaca di quello che è accaduto nelle ultime 24 ore. Il Parlamento conferma la fiducia al governo, il procuratore generale annuncia l'apertura di un'indagine per genocidio e omicidio a carico della presidente del primo ministro e di due ministri di peso. Le rivolte contro il governo non si placano, provocando 18 morti in una sola giornata. Prima è arrivato l'annuncio dell'ufficio del procuratore. Sono sotto inchiesta la presidente Dina Baluarte, il neopresidente Alberto Otarola, il ministro degli interni Victor Royas, il ministro della difesa Jorge Chavez. Tra le accuse spicca quella di genocidio, e cui si aggiungono omicidio e lesioni gravi, tutte legate alle manifestazioni che scuotono il Perù dall'inizio di dicembre, ovvero da quando l'ex presidente Pedro Castillo ha tentato senza successo un golpe. Il bilancio finora è almeno di 47 vittime tra civili e agenti delle forze dell'ordine, oltre ad alcune centinaia di feriti. Nel frattempo Tarola incassava la fiducia del Parlamento, 73 voti a favore e con 43 contrari e 6 astenuti. Il neo premier ha subito annunciato un coprifuoco notturno in vigore per 3 giorni a Puno, una città del sud del paese vicino al confine con la Bolivia. In quella regione sono avvenuti gli episodi più gravi nelle ultime ore. Le immagini diffuse dalle televisioni locali mostrano migliaia di persone riversarsi per le strade mentre tutto attorno si verificano saccheggi e scontri con le forze dell'ordine. L'aeroporto della città di Juliaca, poco più a nord, è stato chiuso dopo che 9.000 persone hanno tentato di invadere lo scalo. I manifestanti hanno anche lanciato ordigni incendiari contro la residenza di un parlamentare nella città di Jilave, e mentre i familiari del deputato si trovavano all'interno della casa. L'episodio più brutale si è però verificato proprio a Puno. Là un poliziotto è morto carbonizzato nella sua auto di pattuglia dopo quella che il comandante della polizia locale ha definito una vera e propria imboscata. Andiamo avanti. Diverse associazioni in difesa dei diritti umani denunciano che le forze dell'ordine in queste settimane di proteste avrebbero sparato contro i manifestanti, ma l'esercito ribatte e sostiene che questi avrebbero a loro volta utilizzato armi e scagliato esplosivi rudimentali contro i soldati. In Perù non si assisteva a scene simili da almeno 2 decenni. L'ONU e altre organizzazioni internazionali hanno chiesto esplicitamente alle forze di sicurezza di rispettare i diritti umani. Castillo si è schierato dalla parte dei rivoltosi. In un tweet l'ex presidente ha lodato le persone morte nel tentativo di difendere il paese dalla dittatura golpista e ha garantito che saranno ricordate per sempre nella storia del paese. In realtà a provocare il caos in questo paese è sprofondato da più di in cui il paese è sprofondato da più di un mese è stato proprio il tentativo di Castillo, avvenuto il 7 dicembre, di sciogliere il Parlamento per mantenere il potere e governare via decreto. Il golpe è fallito. Castillo è stato arrestato e condannato a 18 mesi di carcere, e al suo posto è subentrato la sua vice Dina Baluarte, gradita agli Stati Uniti. Ma i sostenitori dell'ormai ex presidente, che ora si trova in cella e che prima di trasferirsi nella dimora presidenziale dopo la vittoria elettorale del giugno del 2021 abitava su un altipiano andino, non hanno riconosciuto il mandato di Baluarte del nuovo esecutivo e hanno invaso le strade per chiedere nuove elezioni, quando il là a vere e propria guerriglie urbane che l'intervento dei soldati e i coprifuoco non sono ancora riusciti a fermare. Concludiamo così come a nulla è valsa la decisione del Parlamento adottata a larga maggioranza di anticipare dal 2026 al 2024 le elezioni presidenziali e quelle politiche, una scelta controproducente per gli stessi che l'hanno votata, visto che secondo la Costituzione i parlamentari sono eleggibili per un solo mandato. E questa appunto era l'altra notizia che viene dal Sud America e degli esteri, che oggi riporta sugli esteri il Corriere della Sera. E se dall'altra parte del tavolo c'è qualche articolo che vogliamo approfondire,
rimanendo sul su, insomma, la questione internazionale, gli esteri, ecco. Andiamo sempre alla la stampa, pagina 20 e 21, che si concentra nel primo piano sull'invasione dell'Ucraina. E il titolo grande Soledar, l'ultima trincea, il capo di Wagner rivendica la conquista della cittadina ma scatena la lotta ai vertici. E, andando in un approfondimento che riguarda anche l'Italia, c'è un articolo che recita: il Senato approva il nuovo decreto armi, no dei 5 Stelle non favoriscono la pace. Il ministro degli esteri italiani: continueremo a fare la nostra parte insieme agli alleati. Via libera del Senato al decreto che proroga di un anno il mandato al governo per la prosecuzione delle forniture militari all'Ucraina. Con 125 sì e 26 no, Palazzo Madama ha approvato la conversione in legge del decreto del 2 dicembre per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kiev. Un esito atteso che non di meno fa affiorare qualche distinguo e allarga il solco tra PD e 5 Stelle. A favore votano il centrodestra col terzo polo e democratici, contrari Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Dopo questo voto non si può parlare più di campo largo, dice Enrico Borghi del PD, mentre Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, avverte il governo: la guerra non può finire con l'umiliazione di Mosca. Soddisfatto l'esecutivo, che ora ha tempo fino al 31 gennaio per incassare l'ok delle Camere, dove l'esame del testo inizierà lunedì 23. L'Italia continuerà a fare la sua parte insieme agli alleati, garantisce il ministro degli esteri Antonio Tajani. Vogliamo una pace giusta che garantisca il rispetto del diritto internazionale. In Senato il decreto è stato votato da Forza Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Terzo Polo, Gruppo delle Autonomie e PD. Si sono astenute Camusso e Errando del PD, mentre altri due colleghi di partito hanno sbagliato a votare, portando i no quota 28. Sono Andrea Giorgis e Valeria Valente, come emerge dai tabulati. Il voto resta quell'aula, mentre i due hanno fatto mettere a verbale l'errore. Scontato il no del Movimento 5 Stelle, stiamo seguendo da mesi un copione che ci ha scritto Washington e questo i cittadini lo hanno capito, denuncia in aula Licheri, che assicura: il Movimento non voterà più l'invio di armi e a testa alta dice viva la pace, viva l'Ucraina. No secco anche da Peppe De Cristofaro per Alleanza Sinistre Verdi, che ricorda come la sostanziale parità militare tra Russia e Ucraina è stata garantita e il risultato non è quello di un passo in avanti verso la pace. La scelta spinge il senatore Borghi del PD a prendere le distanze. Dopo il voto di oggi non si può continuare a parlare di campo largo, come se nulla fosse. Una coalizione di governo senza unità sulla politica estera e di sicurezza non si può costruire. Tra i favorevoli Carlo Calenda, per cui gli obiettivi sono la liberazione delle zone occupate dalla Russia. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, alza l'asticella: i missili russi non vanno a colpire solo gli impianti militari e le caserme, quindi il nostro obiettivo è quello di sostenere il popolo ucraino, e farlo significa abbattere quei missili e metterlo in condizioni di difendersi. Qualche sfumatura si coglie nelle parole di Gasparri, che rivendica come i governi guidati da Berlusconi seppero dialogare con Putin e Bush, con Gheddafi e con l'Unione Europea, e chiede una capacità di protagonismo della comunità occidentale dell'Italia all'interno di essa. Il più duro in alcuni passaggi è il presidente del Senato, dei senatori della Lega, Romeo: la pace non si può ottenere deponendo le armi o con la resa dell'Ucraina, permette. Poi affonda: rimuoviamo però quell'idea che hanno soprattutto quelli che comandano, ma che balena anche da parte di qualcuno di noi in quest'aula e che ha una mentalità dominante in Europa e negli Stati Uniti, che la pace possa esserci solo con la sconfitta, ancor peggio con l'umiliazione di Mosca, altrimenti rischieremo solo di parlare di pace in modo ipocrita. Messaggio inviato. Accanto a questo articolo che riguarda appunto in particolare appunto l'Italia e le discussioni nelle Camere, andiamo sempre a pagina 21, dove continua l'analisi della guerra in Ucraina e in realtà appunto a livello mondiale, di Domenico Quirico. La grande adunata di Ramstein: così l'America mette in riga l'Unione Europea. L'Europa senza autonomia si accoda al volere degli Stati Uniti, annientare la potenza militare russa. La conoscenza di una guerra è come la visione di un cannocchiale: si aggiusta guardando fino a quando non si riesce a mettere fuoco. Il 20 gennaio si dovrà puntarlo nella direzione di un luogo che si chiama Ramstein, e lì tutto si fisserà dopo quasi un anno di indecisioni, imprecisioni, frottole, ripugnanze, in un'immagine chiara, ben delineata nei contorni. Andando avanti, infatti, nell'articolo, che diciamo, è lungo, tre abbondanti colonne, su Ramsey, base aerea nell'esercito americano fin dal 1948, quando Churchill aveva appena sillabato la cortina di ferro e il presidente americano Truman l'aveva trovata perfetta per la nuova guerra che iniziava contro la Russia. Si elimini subito un equivoco geografico: Ramstein non è Germania, come fallacemente dice l'Atlante. Ramstein è un monumentale frammento degli Stati Uniti conficcato in un territorio europeo, per ricordare che il mondo è guidato sempre e comunque da quando invase il Messico, Cuba e le Filippine, da chi è convinto di spianare le armi per un impulso irrefrenabile di bontà. Benvenuti a Ramstein, la capitale del nuovo impero d'Occidente in guerra contro i barbari dell'Eurasia, l'impero d'Oriente di Russia e Cina, dove non a caso, con la guerra appena in boccio, il segretario della difesa chiarì che il conflitto ucraino aveva come scopo l'annientamento della potenza militare russa, la resa senza condizioni, dunque niente di meno. Sul finire, a Ramstein arriveranno gli insostituibili inglesi, i polacchi e i baltici, troppo vicini ai barbari per non conoscerne bene le feroci abitudini, francesi e tedeschi, più renitenti nel prendere ordini, ma le cui velleità astratte si scontrano con i crudi limiti della realtà. E poi piccoli come l'Italia, militarmente irrilevanti, ma che fanno numero e segnando i confini. Sono federati che obbediscono per non doversi accollare gli oneri della propria difesa, ma che sono spesso tentati da infedeltà diplomatiche ed economiche se conviene loro. Quindi oggi a Ramstein si va per gridare presente. L'Europa, tentata fino al febbraio del 2022 da fumose ambizioni da protagonista, è invitata bruscamente ad acclimatarsi. Quindi questa appunto è una visione più interna, prima sull'Italia, che quindi insomma continua a partecipare a finanziamenti, ma appunto approvano il nuovo decreto delle armi, e poi continua sicuramente anche la lunga analisi che non è soltanto di questi giorni, ma è un excursus storico insomma che dura molti anni, decenni, diciamo, su quella che è il modus operandi, no, imperialistico dell'America.
Che non ha risposta. al primo che era andato nella fossa, a tutto quello che riempie il vuoto e all'acqua che sposto col becco quando nuoto, al momento di andare via, a quel che resta dopo l'allegria, a tutto quello che ti spezza la schiena e a tutto quello che provo questa sera.
E quindi ritorniamo in voce, un buongiorno a tutte e tutti di nuovo, sono le 9:02, quindi insomma quasi precise di giovedì 12 gennaio. Continuiamo con la rassegna stampa, andiamo al manifesto, economia è il paragrafo. Titolo di pagina 6 del manifesto è Trivella a tutto gas in Adriatico, decreto aiuti quarto, l'ultimo atto. Oggi via libera a un provvedimento eterogeneo, risultati modesti, massimi i danni. Il prezzo del gas scende, le bollette aumentano, la benzina è alle stelle e tornano le trivelle in Adriatico. L'ultima trovata di un governo provato da un inizio d'anno devastante è spuntata nel decreto aiuti quarto. Un minestrone di norme che favoriscono interessi consolidati anche nel campo del capitalismo fossile. Sarà approvata in materia definitiva oggi alla Camera dopo la fiducia ottenuta ieri dal governo con 205 voti favorevoli, 141 contrari e 4 astenuti. La norma sulle trivellazioni servirà a derogare dalla legislazione ambientale vigente e permetterà nuove estrazioni offshore di idrocarburi nell'alto Adriatico, in particolare quelle che fronteggiano il delta del Po. La sua approvazione contrasta con gli impegni presi dall'Italia sull'azzeramento delle emissioni inquinanti prese a livello internazionale e con una modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, che stabiliscono la protezione dell'ambiente, la biodiversità e degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni. Le trivelle in mare sono da tempo un simbolo per tutti i partiti e le lobby che sostengono le ragioni dell'estrattivismo. Si ricordano per esempio le uscite dei renziani fuori e dentro il PD contro il referendum abrogativo del 2016, che non ha raggiunto il quorum, anche se la stragrande maggioranza votò l'abrogazione della norma che stabiliva lo sfruttamento fino ad esaurimento di giacimenti entro 12 miglia nautiche dalla costa. Oppure la fretta del governo Draghi di riaprire la partita insieme a quella dei rigassificatori, a cominciare da quello di Piombino, per accumulare risorse energetiche dopo il taglio del gas dalla Russia a seguito della guerra in Ucraina. Le rinnovabili ci penserà il PNRR, dicono. Quello che colpisce in questa decisione è la modestia dei risultati attesi. L'incremento della produzione nazionale di metano sarà di 15 miliardi di metri cubi di gas in un decennio. Si tratta di meno del 2% del fabbisogno italiano annuo, ha detto Alfonso Colucci, capogruppo del 5 Stelle. Il governo italiano riprende le trivellazioni e vuole trasformare il nostro paese in un hub europeo del gas, infischiandosi nel cambiamento climatico. Gli obiettivi climatici non saranno assolutamente rispettati, obiettivi climatici del 2030. Nella sua sostanza questo è un provvedimento criminale, senza esagerare i termini, perché sempre più governi sono trascinati nei tribunali e chiamati a pagare per le misure contro l'ecosistema. Tra le altre misure contenute nei decreti ci sono i crediti sulle imposte per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas a carico delle imprese. Sarà ridotto il taglio delle accise sui carburanti in un vigore dal precedente decreto aiuti, il terzo varato dal governo Draghi, rimasto in vigore fino al 30 novembre del 2022. Sarà riconosciuto alle imprese agricole e alla pesca un credito di imposta del 20% sull'acquisto del carburante. Prevista l'astensione del bonus aziendale da 600 a 3.000 euro, totalmente senza tasse. Li chiamano fringe benefits. Sotto a questo articolo, che tra l'altro si accompagna alla foto, insomma, sempre a pagina 6 del manifesto di una piattaforma petrolifera nell'Adriatico, c'è un altro specchietto, paragrafetto, che riguarda l'ex Ilva. 98% degli operai è per nazionalizzare, sindacati in pressing per un intervento diretto dello Stato nelle acciaierie ex Ilva. Il referendum indetto da Wilm, Fiom e USB infatti ha collezionato oltre il 98% dei sì alla ricapitalizzazione immediata di Acciaierie d'Italia da parte di Invitalia, che salirebbe così in maggioranza, ponendo fine alla gestione di ArcelorMittal. Oltre agli operai di Taranto hanno votato anche quelli di Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi e Marghera. 6.326 i lavoratori votanti, considerando che almeno 4.700 sono in cassa integrazione. Wilm, Fiom e USB contestano l'ultimo decreto del governo e gli operai tarantini torneranno a Roma il 19 gennaio per un sit-in sotto Palazzo Chigi, accompagnati dalle istituzioni locali. Il tutto avverrà durante lo sciopero proclamato in tutti i siti. Quindi vabbè, diciamo che a seguito di queste due letture vediamo innanzitutto comunque che, come anche ha sottolineato il manifesto, insomma, accanto alla, all'articolo, si continua a mettere in pericolo, ma in realtà proprio violare ripetutamente la Costituzione e quelli che sono i diritti umani, ecco. E, ma anche appunto la questione ecologica continua ad essere diciamo messa in, in secondo piano, tant'è che la CEDU, cioè la, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si è pronunciata qualche mese fa con 4 condanne proprio per, nei confronti dello, dello Stato italiano per le emissioni della, dell'ex Ilva. Ilva, per appunto la, la pericolosità, quindi diciamo sottolineando, oltre a quella che è la, la, la questione ecologica, ovviamente tutto ciò che ne concerne, quindi la, la pericolosità anche della, della salute, insomma, dei, dei cittadini e delle cittadine, e la, la tutela mancata che le istituzioni appunto dovrebbero, dovrebbero prendere appunto nei loro confronti. E cosa ancora più importante, diciamo che appunto lo, il manifesto la, la menziona, è la risposta del Consiglio dei Ministri che ha approvato appunto questo decreto legge che si, si intitola Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, che appunto ha coinvolto proprio anche il polo siderurgico di Taranto. In generale appunto anche qua questo decreto legge in, in breve dovrebbe proprio garantire quella che è il continuo della, la continuità insomma della, della produzione, mettendo quindi un'altra volta in secondo piano le leggi della tutela ambientale, quindi le dando appunto i diritti fondamentali. Quindi dal, dal manifesto in questo caso è tutto.
E allora passiamo a un tema, insomma, al tema più legato alla giustizia, quantomeno ci proviamo, vediamo quello che dice la stampa, perché appunto oggi diversi testate riportavano come dire i buchi della, della riforma della, della giustizia. E, la stampa lo riporta appunto in vena anche qui molto giustizialista, riporta questi, questi buchi e questi nodi della, della giustizia. Cartabia, senza denuncia non si procederà per molti reati, niente deroghe neppure per l'aggravante mafiosa, magistrati in rivolta, Fratelli d'Italia attaccala, riscriveremo. Questa riforma della giustizia appunto era stata voluta da, da Marta Cartabia e derivava dagli accordi con l'UE per ottenere parte dei fondi del PNRR, quindi bisognava appunto procedere a fare questa riforma entro il 2022. L'obiettivo principale era quello di ridurre del 25% i tempi della giustizia penale e ridurre drasticamente i fascicoli arretrati. Quello che riporta qui a pagina 12 della stampa, riporta una propria schematizzazione, e dice: i reati a rischio, il furto è tra i reati per cui è necessaria e la querela della vittima, i ladri anche se colti in flagranza non sarebbero arrestati automaticamente. 2, la minaccia, anche se questo caso, anche in questo caso se la vittima non sporge denuncia non si procede d'ufficio, accade lo stesso per violenza privata e lesioni. 3, addirittura dice il sequestro di persona per quello semplice non aggravato, la persona tenuta in ostaggio dovrà presentare denuncia oppure il reato non sarà perseguito. E truffa e frode informatica, prima erano procedibili d'ufficio le ipotesi con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante e gravità, ora non è più così. E la riforma, questa riforma inizialmente era stata approvata dal Parlamento in questo agosto e subito dopo l'allora ministro Cartabia emanò un decreto legislativo che stabiliva quali reati dovessero cambiare registro, ma ora appunto il nuovo governo sostiene, vorrebbe rovesciare tutto. È anche critico di questa riforma un ex magistrato, Eugenio Albamonte, di cui riportano un'intervista. Serviva il coraggio di depenalizzare, invece hanno fatto un papocchio l'ex presidente. Bisognerà inseguire le vittime e convincerle a accelerare migliaia di processi al macero, ma i volumi di arretrati non diminuiranno. Insomma, l'articolo appunto è molto sensazionalista e lo evitiamo. Invece andiamo a vedere un altro articolo, sempre per quanto riguarda giustizia, in particolare per quanto riguarda il 41 bis, un altro articolo a pagina, questa volta siamo a pagina 15 di un altro quotidiano, il Fatto Quotidiano, un altro quotidiano appunto noto per essere particolarmente giustizialista. È un articolo sul 41 bis, e in questo caso parlare di 41 bis non è neutro, non lo è mai, in questo caso ancora meno, in quanto appunto ci sta Alfredo Cospito in sciopero della fame dal 20 di ottobre. E non solo il sciopero della fame, appunto è in corsa tutta una mobilitazione che ormai appunto è, come dire, un po' fuoriuscita, anche solo non ne parliamo più solo da questi microfoni e pochi altri. Ormai appunto è una questione che è stata presa in carico anche da altre personalità. È stato scritto un appello di vari intellettuali, addirittura oggi Andrea Orlando con altri senatori e senatrici del PD entreranno a fare visita ad Alfredo Cospito. Personalmente non capisco che senso abbia andare a fare visita ad Alfredo Cospito in questo momento, da chi è comunque ha delle responsabilità nei confronti del 41 bis, chi è compagno di partito di chi nel 41 bis ce l'ha messo, e adesso appunto andare a battere la pacca sulla spalla ad Alfredo Cospito, piuttosto forse dovrebbero andare appunto da altre parti a esigere che venga tirato fuori dal 41 bis. Comunque torniamo a noi, pagina 15, Fatto Quotidiano, tre boss stragisti ci provano, le loro richieste bocciate. Questo diciamo che è il titolo. Graviano e Co. fuori dal 41 bis. Il giudice può contattare il giudice, due punti aperte le virgolette, può contattare il clan. È un articolo appunto abbastanza esemplare, proprio del mostro ancora una volta qui in prima pagina. Appunto dicono tre boss mafiosi ci provano. Graviano, se non sbaglio, è in carcere da tipo 25-30 anni, e che ovviamente è lungi da noi prendere le difese di Graviano. Ovviamente non è questo il discorso. Certo è che mi domando sempre, queste persone che hanno grande fiducia nel carcere, come fanno a dire che dopo 30 anni appunto una persona ci prova, no? La grande fiducia nella rieducazione del carcere, e ancora una volta insomma si sgretola tutta ad un fiato. Tre boss mafiosi stragisti del calibro di Filippo Graviano, Antonino Mangano e Luigi Giacalone nei mesi scorsi hanno provato a chiedere la revoca del 41 bis, e per tutti e tre in diverse occasioni il Tribunale di Sorveglianza di Roma, perché è competente a livello nazionale, con collegi sempre diversi, ha tenuto il punto. Le loro richieste sono state rigettate e continueranno ad essere sottoposti al regime di isolamento. Il 41 bis mira a recidere i legami con il clan e fu introdotto dopo le stragi del 92, costate la vita ai magistrati Falcone, Morvillo, Borsellino, insieme ai loro 8 agenti di scorta. Il regime di isolamento è disposto ogni 2 anni con decreto del ministro della giustizia a seguito di un'istruttoria. Il 41 bis insieme all'ergastolo ostativo, altro pilastro della politica carceraria frutto della reazione dello Stato alle stragi del 92 è stato oggetto di critiche e censure. E le sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte Costituzionale, nonché le norme più recenti in materia di ergastolo ostativo, potrebbero avere creato un clima politico e mediatico che ha incoraggiato i mafiosi reclusi a proporre attraverso i loro reclami i loro legali respinti a fine anno da giudici, quindi neanche si dovevano azzardare a chiedere la fuoriuscita dal 41 bis dopo che magari ci stanno appunto da 25 anni. Il reclamo più importante è quello di Graviano, boss di Brancaccio, condannato con il più giovane fratello Giuseppe per le stragi del 92 e 93 e detenuto dal 94 e 94, quindi sono quasi 30 anni. Aveva già provato 2 anni fa a chiedere di uscire dal regime del 41 bis nel carcere di L'Aquila, dove è recluso, senza successo. Nei mesi scorsi ci ha provato, ma il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha confermato il decreto ministeriale che il 21 ottobre 2021 ha prorogato per altri 2 anni il regime carcerario del 41 bis. A sostegno di questa decisione, il Ministero ha richiamato la biografia criminale di Graviano, come anche i pareri della DDA di Caltanissetta e di quella Palermo, della DIA e del Comando Generale dei Carabinieri, tutti concordi nel prorogare il regime carcerario. Il boss, spiegano i giudici, era il reggente fino al 93 del mandamento di Brancaccio e purtroppo per lui il clan, è riportato nell'ordinanza, risulta ancora operativo nel territorio di Brancaccio, dedito in particolare alla riscossione del pizzo al fine di mantenere i detenuti e le loro famiglie. Quindi appunto il 41 bis che era nato dall'emergenza delle stragi e adesso appunto il pizzo. Il tribunale non ritiene affatto finita la stagione della mafia a cui apparteneva Graviano e invoca a riscontro la perdurante latitanza di Matteo Messina Denaro e lo scioglimento di alcuni comuni per mafia. E poi per i giudici di boss di Brancaccio ci ha messo del suo. Il 12 maggio del 2020, in un momento di socialità con un altro detenuto, Graviano ha proferito parole di minaccia verso l'ex PM Nino Di Matteo e il presidente televisivo Massimo Giletti. E la dissociazione? I giudici citano la DDA di Firenze che la bolla come mera dissociazione, chiedendo di più evidentemente che una presa di distanza. Sì, certo, Graviano, scrivono i giudici, ha riferito di essersi più volte dissociato da Cosa Nostra, ha detto di sentirsi rieducato, di essersi laureato con la lode e ha sottolineato dei recenti processi che hanno coinvolto la sua famiglia e che si sono conclusi con sentenze di assoluzione. Ma per i giudici Graviano non ha mai fatto emergere nessun elemento di concreta dissociazione dal contesto criminale di appartenenza e non ha mai fornito un apporto di elementi conoscitivi riguardo la propria posizione specifica all'interno del sodalizio, ovvero che potessero disvelare o aggravare la posizione degli altri sodali in ordine all'ambito di operatività e alla commissione di altri delitti mafiosi del clan. E andrei avanti, stessa sorte per le richieste di Antonino Mangano e Luigi Giacalone. Mangano è il boss nominato dal reggente di allora della mafia e Leo Luca Bagarella a capo del medesimo mandamento un tempo guidato dai Graviano. Mangano è stato condannato anche lui per le stragi del 93 a Firenze e Milano, per gli attentati di Roma, oltre che per gli omicidi di Di Matteo, Don Pino Puglisi. Sta scontando l'ergastolo a Tolmezzo e anche lui ha impugnato la proroga del decreto ministeriale che nell'ottobre del 2021 ha confermato il 41 bis. Pure in questo caso il tribunale, pur riconoscendo l'esemplare percorso carcerario, la presa di coscienza della gravità dei delitti commessi e il conseguente senso di colpa, la critica espressa rispetto ai valori della mafia con argomentazioni ed espressioni indicative di un approccio professionale al fenomeno famoso, l'intento dichiarato di volersi riscattare dal passato uniformando la vita futura ai valori della legalità, scrive che non costituiscono elementi da cui desumere la definitiva rescissione del vincolo e mafioso, quindi rimane in 41 bis. Stesso destino ha avuto il reclamo di Giacalone, mafioso di rango inferiore, condannato come esecutore delle stragi fatte e tentate nel 93 in concorso con i boss mandanti, detenuto dal 94. Anche il suo reclamo contro il decreto ministeriale che proroga il 41 bis è stato rigettato a ottobre 2022, scrivono i giudici dell'ordinanza, che anche se non è stato un capo è stato comunque un elemento di spicco che ha avuto accesso a il ruolo di primo piano in tutte le operazioni militari più strategiche delle associazioni, e questo lo rende un punto di riferimento di prima grandezza che in qualsiasi momento è in condizione di ritornare al centro di un flusso di comunicazione con l'esterno dell'interesse del clan. Io su questo appunto mi fermerei. La domanda che mi pongo sempre quando si parla di 41 bis rispetto al fenomeno stragista, appunto alle mafie, alle radici che affonda un po' il 41 bis, è se dopo 30 anni le opzioni sono due, appunto: o il fenomeno non c'è più e quindi il 41 bis risulterebbe inutile, oppure se il fenomeno c'è ancora, evidentemente anche in questo caso il 41 bis non avrebbe funzionato, insomma. E secondo noi, da questi microfoni lo abbiamo detto più volte, la tortura non può essere comunque mai uno strumento legittimo per combattere una controparte anche feroce come è quella sicuramente della mafia, però appunto la nostra etica è diversa e la tortura non è uno strumento legittimo. Con questo mi sa che ci fermiamo un attimo, ci prendiamo una pausa alle 9:22 e torniamo fra poco in voce.
Non devi convincere tuo padre, ma parlare ai tuoi figli, e quando il domani darò soli piedi rosa e corrotto, ti verrà calma azzurra e pezzo fino a farsi blu. Non ci sarà più bisogno di convincere, e chi ha vissuto nell'illusione per tutta la vita sua troverà finalmente la forza di morire sorridendo a cuor leggero, felice per il futuro del santo suo, perché morire sorridendo a cuor leggero.
19:26, ritorniamo dopo questa breve pausa e musicale e torniamo a pagina 6 e 7 del Fatto Quotidiano, insomma, che sono entrambe dedicate a quello che sta succedendo ancora, la questione insomma delle scuole, dell'alternanza scuola-lavoro e appunto di questa insomma repressione che continua ad essere a tutto tondo, a tutto 360 gradi appunto su studenti e tutte le studenti insomma diciamo dai medi fino agli universitari. In particolar modo infatti un approfondimento sulla spalla sinistra sempre della, diciamo, della pagina 6 del Fatto Quotidiano: il ministro degli studenti ora querela i suoi stessi studenti. Non si aspettavano niente di diverso gli studenti della rete studenti medi Milano, quelli che ieri il ministro dell'istruzione e del merito, Valditara, ha minacciato di querelare per alcune parole contenute in un loro comunicato contro le morti durante lo stage, alternanza scuola-lavoro e non solo. Ci dà la conferma che andiamo nella giusta direzione. Se un ministro pensa che la questione si risolva querelando gli studenti e le studentesse delle scuole che sono sotto il suo dicastero, allora vuol dire che abbiamo ragione. Riassumendo, ieri il ministro, in linea con altri membri di questo governo che ormai annunciano cicliche querele, sì, ha detto di aver dato mandato agli avvocati di querelare i responsabili di queste dichiarazioni infamanti e gravemente diffamatorie, perché con gli autori di questi comunicati non voglio avere nulla a che fare. Il comunicato in questione seguiva una notte di proteste della rete, indirizzate anche all'INAIL di Milano, per manifestare contro il mancato indennizzo alla famiglia di Giuliano De Seta, morto a settembre, e in generale contro le morti sul lavoro, a partire da quelle durante i tirocini e PTCO. Il testo infatti dice: le tre morti che si verificano ogni giorno, oltre ai tre studenti morti in stage, non sono morti bianche, bensì posseggono dei mandanti ben precisi, da Confindustria a Mario Draghi, dall'INAIL al Valditara, tasselli che compongono il mosaico di un sistema ora più che mai schiavo del profitto e del tutto disinteressato al capitale umano utilizzato per generarlo. Insomma, di risposta una querela da parte del ministro degli studenti contro se stessi studenti. Ma cosa pensava che avremmo detto? Continua il portavoce. Dimostra solo una chiara strategia politica: non ascoltare, reprimere, non aprire un canale per permetterci di relazionarci e discutere con l'istituzione che norma la scuola, il luogo in cui passiamo buona parte della nostra vita. E accanto a questo approfondimento ci sta l'intervista a Rede Luca, gli abusi delle autorità tra denunce agli eco warrior e arresti a chi protesta danno forza ai ragazzi pronti oggi a costituirsi parte civile contro i vecchi, e ora li aspettavo, sfruttano i giovani e soccorrono gli evasori. Continua a pagina 7 sempre il Fatto Quotidiano: oggi il tavolo, vertice con i sindacati, l'alternanza resta, più tutele forse, però nessuna paga. Verso la riforma, dopo il caso De Seta, il dicastero non ha ancora un piano. È il giorno della prova dei fatti per la riforma dell'alternanza scuola-lavoro, promessa negli scorsi giorni dai ministri di lavoro e di istruzione. Oggi Marina Calderone e Giuseppe Valditara incontreranno i sindacati per parlare di sicurezza. CGIL, CISL e UIL si aspettano che i due si presentino al tavolo, anche con la proposta che dovrà migliorare le attuali tutele assicurative previste oggi per gli stage studenteschi. Ancora fino a ieri pomeriggio però il ministro del lavoro non era in grado di chiarire se il governo fosse già in grado di illustrarlo nel dettaglio. Si tratterà solo di un vertice interlocutorio. I contenuti dunque non sono ancora chiari. Tenendo fede alle anticipazioni di questi giorni, l'intervento dovrà evitare che ricapiti un altro caso come quello di Giuliano De Seta, ragazzo morto a settembre in una fabbrica di Noventa di Piave a Venezia. Pochi giorni fa l'INAIL ha fatto sapere che alla sua famiglia che non potrà ricevere indennizzi. La ministra Calderone ha ammesso che questo è frutto di un vulnus normativo dovuto a una regola anacronistica. La ragione sta nell'attuale funzionamento della rendita a favore dei nuclei dei morti sul lavoro. Questa è prevista solo se a perdere la vita è il principio percettore di reddito. Per dirla con parole più semplici, bisogna dimostrare che il sostentamento della famiglia dipendeva dai guadagni del componente deceduto. Impossibile che questo si realizzi quando parliamo di uno studente che stava svolgendo un tirocino scolastico, tra l'altro non retribuito. La rabbia scatenata da questo episodio ha quindi spinto il governo a intervenire, con promessa di farlo con il prossimo decreto. Come sempre accade sul tema della sicurezza del lavoro, la politica agisce sull'onda emotiva dell'ultimo fatto di cronaca. È già successo a fine maggio dell'anno scorso, pochi giorni dopo il grave incidente occorso a un 17enne in una carrozzeria di Merano, gli allora ministri Orlando e Bianchi hanno firmato un protocollo con INAIL e Ispettorato del Lavoro. L'organo che ha il compito di effettuare i controlli in azienda è stato incaricato di prevedere, nell'ambito del documento di programmazione dell'attività di vigilanza, un apposito paragrafo dedicato ai tirocini extracurriculari e percorsi formativi scuola-lavoro, con particolare riferimento ai profili di sicurezza, e di svolgere verifiche su segnalazioni dei genitori. E vabbè, quindi insomma, questo è la prima parte di questo articolo, sempre di questo approfondimento che anche attraverso insomma questi microfoni nelle settimane precedenti abbiamo come dire affrontato, anche menzionando i vari comunicati dei collettivi auto-organizzati di Torino, per esempio. E si continua insomma ad andare sempre su due binari totalmente paralleli, nel senso che da una parte ci sta chi vuole insomma appunto, che può anche sottolineare l'articolo, una riforma, comunque rivedere alcuni argomenti alcuni aspetti, alcuni particolari ecco della questione dell'alternanza scuola-lavoro, e chi appunto studenti in generale vogliono ovviamente l'abolizione di quest'ultima, sottolineando sempre che ovviamente si continua ad avere una costante alienazione che purtroppo appunto si sente sempre di più, in quanto vale soltanto per esempio la media, vale il merito, vale il curriculum vitae, vale appunto esperienze che riguardano le esperienze lavorative che riguardano come dire grandi aziende, e principi di aziendalizzazione, ovviamente anche lo sfruttamento degli studenti e degli studenti. E tra l'altro, sempre nella pagina diciamo a piè di pagina, in realtà ci sta un caso particolare che riguarda la città di Roma, che riguarda appunto l'orientamento, l'iniziativa per i futuri mestieri al liceo, ma è solo per maschi. Neanche una donna nella lista degli appuntamenti che il liceo classico Mamiani di Roma terrà con noti professionisti per preparare i suoi alunni al mondo del lavoro, come se un mestiere da donna fosse casalinga e non il dottore. Perché nel format del Mamiani, se chiami, mi piace immaginare, le cose stanno quasi così. Sei confronti con prestigiose figure che possono indicare la via del successo agli studenti in luoghi come la Nuvola, il Planetario o la Basilica di San Pietro. Soltanto il meglio per i giovani che parleranno con lo scienziato del CERN di Ginevra, l'architetto Fuxas e addirittura la celebre e comune professione della costituzionalista. Ma manca una donna, se si esclude la giornalista Alessandra Sardoni, invitata solo a introdurre quello che lavora. Il banchiere Smaghi, probabilmente al Mamiani piace immaginare un futuro a quote azzurre. Eppure un esempio di una donna che cielo lo avevano in casa, Tiziana Sallussi, preside del Mamiani, con le sue 230 sospensioni agli alunni colpevoli di aver occupato il liceo, è il simbolo della scuola che sogna il ministro Valditara. Quindi questo insomma è un altro aiuto per immaginare appunto in che sistema scolastico ormai siamo stati inglobati, abbiamo appunto attraversato, e appunto chi ci segue sta attraverserà insomma.
E allora passiamo a un altro tema. In realtà insomma qualcuno continuerebbe a parlare di rieducazione, e noi ovviamente non siamo assolutamente ironici in questo caso parlando di rieducazione. Parliamo di quello che è accaduto ieri a Roma al carcere minorile di Casal del Marmo. Roghi e celle distrutte, quattro intossicati. Questa è la cronaca di Roma del Corriere della Sera, l'incendio nel carcere minorile che è stato provocato appunto da due reclusi, direi quindi una piccola rivolta. Pagina che sono pagina 2 e 3 pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Roghi, celle distrutte, feriti, Casal del Marmo nel caos. Appunto c'è l'articolo a pagina 2, mentre a pagina 3 c'è un'intervista alla garante dei detenuti Stramaccioni, in cui appunto denuncia il fatto che gli estintori erano quasi scarichi. E poi invece c'è una nota, una nota di Ilaria Cucchi. Leggiamo l'articolo giusto per vedere un po' come tratta il Corriere della Sera e un po' per restituire i fatti. Uno ha protestato sostenendo che c'era un ritardo nella somministrazione di un ansiolitico, un altro invece perché gli era stato appena notificato un provvedimento disciplinare con limitazioni negli spostamenti nel carcere per 15 giorni, proprio a causa del suo comportamento dietro le sbarre. E così, nella serata di martedì, due detenuti sedicenni, un tunisino e un marocchino, hanno scatenato il panico nel carcere di Casal del Marmo, hanno bruciato materassi e suppellettili, innescando un incendio che ha reso inagibile un intero padiglione dell'istituto di detenzione, il terzo rocodoloso negli ultimi tempi, che segue peraltro di pochi giorni l'evasione di massa, 6-7 persone, al Beccaria di Milano e il ferimento di 4 agenti della polizia penitenziaria a Bologna. Una tragedia sfiorata al Trionfale, dove i vigili del fuoco hanno provato a lungo per avere ragione delle fiamme, mentre i poliziotti hanno salvato tutti i ragazzi portandoli dapprima nel refettorio, distrutto anch'esso dalla coppia di rivoltosi, e poi nel cortile interno. Quindi fondamentalmente non li hanno fatti morire dentro, ma gli hanno aperto le celle. 3 agenti sono finiti in ospedale perché intossicati, insieme con un detenuto. I 2 responsabili dell'incendio sono stati ricoverati al Pertini con un trattamento sanitario obbligatorio. Su quanto accaduto, la procura dei minori ha aperto un'inchiesta, distrutte 3 celle su 9 del reparto al primo piano di Casal del Marmo, dove la tensione è alta da mesi, secondo i sindacati della polizia penitenziaria. Inoltre, uno dei 2 sedicenni avrebbe creato già problemi nel carcere minorile di Torino, mentre l'altro, trasferito da Bari 2 giorni fa, avrebbe impedito agli agenti di imbarcarlo su un aereo per la Sardegna, dove era stato collocato e dove dopo essere stato condotto in via Barellai, dopo aver agito in quel modo per evitare di partire. E vista la gravità di quanto accaduto, nella notte di martedì a Casal del Marmo sono giunti il capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, Alberto Rizzo, con il sottosegretario Andrea Ostellari. Nessuna conseguenza per gli altri 40 reclusi, fra cui 3 ragazze, solo 14 dei quali minorenni, visto che il regolamento carcerario consente in certi casi, a scopo riabilitativo, la detenzione in un carcere minorile di giovani fino ai 25 anni. Preoccupati i sindacati della polizia, loro. Direi io. Per Massimo Costantino, segretario generale della FNS CISL, serve la nomina di un direttore titolare. Non si può andare avanti con reggenti anche fra i comandanti degli agenti. Poi mancano circuiti differenziati per separare reclusi accusati di gravi reati o problematici, come questi 2 dagli altri. L'insufficienza di personale di polizia a Casal del Marmo, parla invece Stefano Anastasia, garante delle persone private della libertà nel Lazio, e per Donato Capece, segretario generale del SAP. Le fiamme e il denso fumo avrebbero potuto essere letali. Nell'ultimo periodo, rivela, diversi detenuti delle carceri minorili provocano con strafottenza, modi inurbani e arroganza ai poliziotti penitenziari, creando sempre situazioni di grande tensione. Questo è l'articolo appunto del Corriere della Sera, che insomma è abbastanza, almeno ai miei occhi, è abbastanza chiaro, e appunto il tentativo ancora una volta di cercare di criminalizzare appunto chi si ribella, invece appunto delle condizioni nelle quali vivono appunto questi ragazzi, il fatto che dal Beccaria adesso appunto a Casal del Marmo, e citava anche Bologna, questi episodi possano essere dettati forse molto più probabilmente dal fatto che si vivano delle condizioni inumane, e invece non si accenna. Chi ne parla invece, c'è da insomma render conto, è Ilaria Cucchi, che invece su questo devo dire non sempre a mio parere è stata puntuale nelle dichiarazioni, non sempre mi ci sono ritrovato, ma invece questa volta sembra, insomma, dandogli un occhio velocemente, che è stata, insomma, abbastanza precisa. Gli istituti di detenzione per i minori devono essere chiusi, non hanno ragione di esistere. E poi qui a Casal del Marmo i ragazzi sono costretti a vivere in condizioni vergognose. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, morto dopo l'arresto per le percosse di 3 carabinieri poi condannati, oggi senatrice di Sinistra Italiana e vicepresidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, in visita ieri nel carcere di in via Barellai. Bisogna subito aprire un'inchiesta sullo stato di queste strutture in tutta Italia, spiega ancora la senatrice. Dopo quello che è successo qualche settimana fa al Beccaria di Milano, la scena si è ripetuta qui. Questi episodi non sono altro che la punta dell'iceberg di annose storie che parlano di disagio, mancanza di futuro, risorse scarse, personale lasciato allo sbando. Se si aggiunge che gli attori di queste storie sono ragazzi giovanissimi, è facile immaginare quale sia lo sconforto che tutto ciò provoca. L'episodio di Casal del Marmo, insieme con il quotidiano allarme che proviene dagli istituti, deve essere motivo di preoccupazione per tutti. Quanto accaduto martedì notte a Casal del Marmo, secondo Cucchi, è terribile e spaventoso. In queste strutture, così come in tutte le altre carceri in Italia, si vive in condizioni disumane, sia per quanto riguarda i detenuti che per gli operatori. La senatrice sottolinea che venire in visita a Casal del Marmo mi sembrava il minimo che potessi fare. C'ero stata già pochissimi giorni fa. Quello che è successo deve far riflettere. Le condizioni delle carceri, qui nelle celle non si dovrebbe stare nemmeno, non ci dovrebbe stare nemmeno un animale, figuriamoci dei ragazzi, sono disumane, e per questo dopo l'altra notte sono ancora più arrabbiata. Ripeto, le carceri minorili, tranne che in qualche caso, sono inutili e dannose. Così non si può andare avanti, conclude Cucchi. Il detenuto non è carne da macello, così come non lo sono gli operatori, gli agenti e i medici che ci lavorano e che non sono messi in condizioni di fare quello che devono. Ringraziamento e solidarietà proprio ai poliziotti della penitenziaria che hanno messo a repentaglio la loro vita per salvare i detenuti, un gesto enorme e nobile che ci deve far riflettere nell'immaginario collettivo. Devono essere visti gli uni come gli altri, e abbiamo avuto la dimostrazione che non è così. E appunto, cioè gli uni contro gli altri, abbiamo avuto la dimostrazione che non è così, appunto, a parte questi ultimi ringraziamenti. L'unica nota, appunto, sulla quale secondo me, appunto, fa storcere quantomeno il naso è sempre questo confronto e, come dire, questo mettere sullo stesso livello chi nel carcere ci vive giorno e notte, è recluso ed è quella la propria condizione di vita, e chi invece ci va a lavorare, ci chiude, appunto, tendenzialmente è il carceriere. E insomma, metterle sullo stesso livello le condizioni di disagio mi sembra veramente ingeneroso e irrispettoso nei confronti, appunto, di chi il carcere se lo vive. We'll be right back.
tutto bene.
E allora, alle 8 alle 9:51, questi sono gli 87.9. Concludiamo la rassegna stampa, la nostra rassegna stampa, e tra poco la caricheremo sul sito, quindi che si dovesse essere collegata da poco e potrà ritrovare la rassegna fra poco, e la carichiamo su www.ondarossa@info, e concludiamo la rassegna stampa. Fra poco, fra un po', penso verso le 10:30, faremo un collegamento con Torino, perché si sta svolgendo lì il processo per l'associazione, che appunto i compagni e le compagne, sul quale poi i compagni e le compagne hanno aperto la campagna associazione a resistere, e quindi su questo ci fermiamo un attimo, ci prendiamo una pausa, e sempre un saluto particolare a chi ci sente da Re Bibbia e Regina Celi. E con i nostri